E quindi diamo la linea a Francesco De Leo e ai suoi ospiti. Buonasera.
Sì, buonasera Federico, grazie. Buonasera a chi in ascolto. 19:30 Radio Radicale in diretta da remoto spazio transnazionale, anche questa sera dedicato alla pandemia da coronavirus. In regia questa sera Lorenzo Bruschi. In Italia raggiunti 100.000 casi, rallenta nettamente la crescita di chi è positivo. Il bilancio della Protezione Civile dice 1.648 nuovi positivi, ieri 3.815, 812 morti, ieri 756, record per i guariti, più 1.590. In Lombardia altri 458 morti, sono più 1.154 i positivi, ieri erano 1.592. I medici morti per il virus diventano 61. La Spagna oltre 80.000 casi, supera la Cina. Negli Stati Uniti Trump dice sotto 100.000 morti avremo fatto un buon lavoro. Il Parlamento ungherese, l'avete appena sentito, affida pieni poteri senza limite di tempo al premier Orban e Bruxelles dice valutiamo la legge. Nel Regno Unito il principe Carlo è guarito, l'erede al trono esce dalla quarantena. Parleremo di questo e non solo con il professor Nino Cartabellotta, che è presidente e direttore scientifico della Fondazione GIMB. Buonasera presidente, bentornato.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Come sempre, Fiorenza Sarzanini, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Fiorenza.
Buonasera a voi.
Allora Fiorenza, che giornata è stata e la tua curiosità per il professor Cartabellotta?
Ma diciamo che la giornata oggi è una giornata positiva. Ci sono guariti, famosi, perché appunto lo sappiamo, ma dai dati per fortuna ci sono anche tante persone guarite che non conosciamo, ma i numeri ci confortano. Naturalmente i morti sono tanti e questo ci angoscia, però questa curva dei contagi che da ieri a oggi è così calata non ci fa cantare vittoria, ma ci riempie il cuore di speranza, diciamo così. Giorno per giorno, purtroppo dobbiamo andare avanti così, giorno per giorno. Infatti io questo volevo chiedere al professore, senza dare illusioni, senza pensare che allora tutti liberi, tutti aperti, perché secondo me questo sarebbe un messaggio sbagliato. Proprio quando si comincia a migliorare la situazione, credo che bisogna tenere le misure per uscirne bene. Volevo capire che indicazione un esperto come lei riceve da questi dati.
Ma allora, intanto è sempre bene ribadire che il numero più importante da tenere sott'occhio è l'incremento percentuale dei nuovi casi rispetto al giorno precedente. Questo numero è ulteriormente sceso, come avete anticipato. Oggi siamo al 4,1%, significa che sul totale dei casi di ieri, quelli di ieri sono aumentati del 4,1%. Questo numero era 5,6 nella giornata di ieri, 6,9, 7,4, 8,3, quindi questa curva sta scendendo, seppur in maniera lenta. È anche opportuno precisare che la discesa di questa curva, questo è il dato nazionale, quindi il 4,1% è l'incremento percentuale su scala nazionale, non è la stessa se noi prendiamo il cluster di regioni iniziali, quindi Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, dove questo numero oggi è sceso al 3,1% da quello delle altre regioni, che è del 6%. Ovviamente questi numeri, diciamo, queste percentuali di crescita assoluta hanno un impatto differente in termini, diciamo, di numero o poi di casi, perché ovviamente la maggior parte dei casi si concentra tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, quindi il motivo per cui noi sui numeri assoluti vediamo sempre delle grandi variazioni è perché anche se le percentuali di crescita in quelle tre grandi regioni, ecco le regioni iniziali dove è scoppiata l'epidemia, la percentuale diminuisce, si tratta sempre di percentuali pur piccole ma su numeri assoluti molto grandi, tanto che oggi, come è stato già annunciato, abbiamo sfondato il tetto dei 100.000 casi. L'altro elemento di criticità è che assistiamo negli ultimi giorni a una sorta di effetto yo-yo, oppure se qualcuno preferisce politica yo-yo, sull'applicazione dei tamponi, perché è vero che oggi i casi confermati sono nettamente meno di quelli di ieri, però nella giornata del 30 e nella giornata del 29 sono stati fatti all'incirca 20.000 tamponi rispetto ai 35.000 del giorno 28, quindi che ci sia anche una sorta di conseguenza della riduzione dell'esecuzione dei tamponi nel numero dei casi giornalieri, questo è inevitabile. anche se, e questo è un altro elemento che è difficile da poter interpretare, non esiste una relazione lineare tra il numero dei tamponi effettuati e il numero dei casi identificati, perché in ciascuna regione questa percentuale di positività è notevolmente diversa. Ecco, giusto per avere un'idea, sul totale dei tamponi effettuati la Lombardia ha il 38% di tamponi positivi, la Calabria ne ha il 7,2%, quindi è evidente che in funzione di quella che è la prevalenza della malattia all'interno di quella regione aumenta il tasso di positività, ed è evidente che le politiche sull'esecuzione dei tamponi potrebbero essere differenti da regione a regione. Però sul numero totale ricordiamoci che pesa sempre quanti tamponi sono stati effettuati quel giorno.
Fiorenza.
Un'altra cosa che volevo chiederle, che tutti poi si chiedono, perché anche noi giornalisti su giornali, in televisione, abbiamo sempre in questi giorni detto dobbiamo attendere il picco, dobbiamo aspettare il picco, ma se la curva scende così, possiamo pensare che il picco in realtà ce lo siamo lasciato alle spalle?
Ma guardi, non è facilissimo rispondere per due motivi. La prima è perché, come ho spiegato più volte, noi abbiamo in Italia diversi film in relazione a quella che è la diffusione epidemiologica del virus, cioè nel senso che è verosimile che ciascuna regione avrà il suo picco, e quindi se noi come picco intendiamo quello nazionale è molto difficile riuscirlo a collocare, vista questa differita che le diverse regioni stanno vedendo nella diffusione del virus. Se io guardo, diciamo, i numeri dell'ultima settimana, il dato, diciamo, più elevato che finora abbiamo raggiunto è quello del giorno 21 o del 21 di marzo, quindi dopo quella data il numero di casi giornalieri è stato inferiore a quello del 21 di marzo, però come sempre si è verificato quello di zigzag, ci siamo rallegrati il 22 e il 23 perché abbiamo visto, diciamo, una discesa, poi siamo risaliti ulteriormente, perché purtroppo le politiche dell'esecuzione dei tamponi inevitabilmente hanno un risvolto su questo, per cui io non ragionerei tanto sul picco complessivo nazionale, ma nel monitoraggio attento di quello che l'incremento percentuale dei casi per ciascuna regione, anche perché non dobbiamo dimenticare che adesso possiamo cominciare a mettere in relazione il numero dei casi con la popolazione di quella regione e con quello che è l'incremento percentuale. Sono questi dati che ci dicono quando sarà possibile cominciare, non dico ad allentare la guardia in maniera, diciamo, omogenea in tutto il paese, ma quali sono quelle regioni in cui si può cominciare a respirare un po' di più rispetto alla situazione attuale. Ma al momento è ancora presto per parlarne, ci vorranno ancora almeno 3 settimane per poter essere ragionevolmente certi che si possa cominciare a riaprire qualcosa.
Mille grazie a Fiorenza Sarzanini, a presto Fiorenza.
Grazie,
buon lavoro, grazie a te.
Fiorenza,
professore, il periodo compreso fra il 5 e il 16 maggio potrebbe vedere questo possibile azzeramento dei casi di coronavirus in Italia. Questo emerge dai calcoli statistici pubblicati poco fa dall'Istituto Einaudi per l'economia e la finanza, che sono basati su dati forniti ogni giorno dalla Protezione Civile. Possiamo da questo punto di vista dire qualcosa, anche se lei ovviamente il piano non l'ha visto, insomma, il paper non l'ha letto.
Sì, ho ricevuto i dati, diciamo, specifici che sono stati riportati, peraltro anche per regione. Ecco, su questo volevo fare una precisazione metodologica. Noi oggi, per calcolare quello che è il giorno in cui i casi arriveranno a zero, possiamo utilizzare due variabili. Una che si chiama variabile indipendente, che è data dal progredire dei giorni, quindi la variabile indipendente è il numero dei giorni che contiamo. La seconda invece è la variabile dipendente, che è la percentuale dei casi nuovi ogni giorno, quella che ho spiegato poco fa. Anche noi abbiamo fatto questo tipo di valutazioni, però quello che mi risulta un po' essere l'elemento di debolezza complessivo di questa ricerca è che non vengono riportati i valori di R quadro. Che cos'è l'R quadro? L'R quadro è un numero che va da 0 a 1, quanto è più alto, quanto più il modello predittivo e affidabile. Allora, oggi noi possiamo ragionevolmente dire che l'R quadro, almeno nelle nostre simulazioni, sul dato nazionale è 0,85, che è una percentuale, un numero abbastanza elevato, quindi significa che per un addetto ai lavori questo modello ha una robustezza dell'85%, e sul dato nazionale noi al momento siamo come azzeramento dei casi al 24 maggio. I modelli regionali invece hanno un R quadro molto più basso, soprattutto nelle regioni dove non ci sono i casi, per cui al di là di mettere nella casellina la data, bisognerebbe anche conoscere qual è la probabilità di quel modello, che per le regioni dove i casi sono pochi è veramente molto molto poco affidabile, perché non sappiamo che cosa, non sappiamo se in quelle regioni si svilupperanno degli altri focolai, se ci sarà un'efficacia adeguata delle misure di distanziamento sociale. Quindi io oggi inviterei tutti quelli che fanno ricerca in questo settore a rendere noto magari il dato nazionale, perché può essere di incoraggiamento, visto che adesso ormai abbiamo più di 40 giorni di osservazione di casi, ma i dati regionali, con regioni dove c'è stata una notevole differenza nella diffusione dell'epidemia, sono ancora molto fragili rispetto al modello predittivo. Non so se è chiarissima la spiegazione.
Chiaro. Io volevo chiedere se ci aiuta a comprendere meglio le parole di Mike Ryan, che è un medico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che oggi ha detto: speriamo che Italia e Spagna siano quasi arrivati alla stabilizzazione, ma il virus non se ne andrà da solo e serve uno sforzo ulteriore. Qual è questo sforzo? Dice Ryan: la questione è non solo come stabilizzare i contagi, ma è anche come ridurli. E per far questo non è solo una questione di lockdown, quindi di chiusura delle città, dei paesi, delle comunità, ma andare giù con i contagi significa rafforzare questo sforzo sanitario pubblico per spingere giù il virus. E su questo bisogna concentrarsi, cioè su quale strategia adottare per spingere via il virus. Può aiutarci in questo senso? E secondo lei questa strategia ci si sta lavorando in maniera, insomma, potremmo essere vicini ad averne notizia?
Ma guardi, non è semplice interpretare le parole senza conoscere
ovviamente le intenzioni
di chi le ha scritte. Allora, da oggi noi abbiamo cominciato a fare una valutazione differenziata rispetto ai casi. Noi oggi i casi li distinguiamo in casi attivi, che sono quelli che la Protezione Civile raggruppa nelle tre categorie: isolamento domiciliare, ricoverati con sintomi e terapia intensiva. Cosa significa attivi? Cioè sono soggetti che ancora possono infettare gli altri. E poi quelli che l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiama i closed case, cioè i casi chiusi, i deceduti e i dimessi guariti. Allora, la nostra impressione è che la percentuale dei casi chiusi sta aumentando più rapidamente di quella dei casi attivi. Che cosa significa? Che noi oggi abbiamo un tasso di letalità che sta crescendo in maniera importante, soprattutto nella regione Lombardia, ma anche di soggetti che guariscono, mentre la velocità con la quale si riducono i casi attivi sembra essere un po' più lenta. Quindi significa che le misure di distanziamento sociale stanno funzionando, ma probabilmente meno del previsto. Adesso, se questo è dovuto al fatto che nelle varie regioni le disposizioni non sono state attuate in maniera adeguata, se la gente ha ancora troppi contatti sociali, questo è difficile dirlo. Però adesso dobbiamo cominciare a monitorare i nuovi casi, differenziandoli tra quelli chiusi e quelli attivi, perché quelli attivi dipendono anche dalla capacità di circolazione del virus e quindi da quelli che sono i contatti sociali. I casi chiusi da un lato guariscono e dall'altro sono decessi, e quindi dipendono dall'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale.
Allora, professore, le faccio una domanda ancora sui medici, no? Abbiamo detto più di 100.000 le persone che in Italia sono rimaste contagiate dal coronavirus SARS-CoV-2, questo dall'inizio dell'epidemia, e sono 63 i medici morti. Ci sono anche 8.358 operatori contagiati, sono dei numeri abbastanza importanti. Io volevo chiederle questo: qual è la situazione degli ospedali italiani, insomma, rispetto, voglio dire, ad una prima fase in cui c'è stata questa grande criticità? C'è un miglioramento anche da questo punto di vista? Sono stati fatti degli errori, anche se questo l'abbiamo detto più volte anche con lei, non è il tempo dei bilanci, no? È il tempo di operare, di cercare di fare il meglio, però da un punto di vista proprio della sicurezza dei suoi colleghi, cosa possiamo dire?
Ma il decreto di ieri del Ministero della Salute, che ovviamente predisponeva il tampone obbligatorio a tutti gli operatori sanitari, sia professionisti che operatori sociosanitari, e l'applicazione di quelli che sono i dispositivi di massima protezione individuale, va in questa direzione. Però, come al solito, che cosa dobbiamo ricordare? Che le azioni, interventi che noi predisponiamo oggi, vedremo i risultati tra 14 e 21 giorni. Quindi se ieri sera abbiamo visto 8.358 operatori sanitari contagiati, sono la conseguenza di azioni prese e non prese, di comportamenti adottati o non adottati 2-3 settimane fa. La mia grossa preoccupazione è in termini, diciamo, di forza lavoro, perché giustamente si è detto anche in maniera entusiastica che hanno partecipato tantissimi medici e tantissimi infermieri a quelli che sono i bandi straordinari, 300 medici e 500 infermieri che sono stati lanciati nella settimana scorsa, ma in una settimana noi praticamente abbiamo avuto quasi 3.500 operatori sanitari contagiati. Cioè, il paradosso: ne guadagniamo 800 grazie alla nuova forza lavoro che entra, ma nello stesso periodo storico ne abbiamo persi praticamente oltre 3.500 perché sono contagiati. Ecco perché continuo a ribadire che sostenere con adeguati strumenti e proteggere con le misure massime, con la massima sicurezza, tutti gli operatori sanitari è la chiave di volta, soprattutto per l'ambito non solo ospedaliero ma anche per quello territoriale. Non dimentichiamoci la bomba innescata di tutte le case di riposo e di tutte le strutture per anziani, nonché da chi svolge assistenza domiciliare. Cioè, non si possono mandare in giro operatori sanitari che possono essere contagiati, perché quando uno di questi entra in un contenitore sanitario come quello delle residenze per anziani, dove l'età media sta intorno ai 75-80 anni, è evidente che là dentro avremo, se il virus si diffonde, un tasso di letalità che supererà il 30-40%, come già è accaduto in alcune strutture.
Chiaro. Certamente ci sarà un prolungamento delle misure, ma la decisione sulla durata è una scelta che spetta al decisore politico, cioè al Presidente del Consiglio e al Consiglio dei Ministri. Lo ha detto oggi il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, in conferenza stampa. Stiamo vedendo dei risultati, questi risultati non li avremmo ottenuti senza le misure di contenimento, e questa è una ragione per continuare a fare questi sacrifici. Detto tutto ciò, che ovviamente è la politica che sceglie e decide, da un punto di vista scientifico, secondo lei possiamo in qualche maniera dire che cominciamo a vedere, insomma, la luce in fondo al tunnel?
Ma i primi risultati, come già ho affermato, si vedono e stanno sostanzialmente nella riduzione del percentuale dell'incremento dei casi. Quello che è difficile giudicare è quanto le evidenze scientifiche siano state e saranno tradotte in decisione di tipo politico. Cosa intendo? Che è verosimile che alcune delle misure inserite all'interno dell'ultimo DPCM hanno una probabilità abbastanza residua di ridurre i contatti sociali, mentre non ne sono state prese delle altre che magari potrebbero ridurla di più. Ecco, faccio un esempio molto banale: cioè, la metropolitana non è mai stata chiusa nelle grandi città. Allora, quale sia, diciamo, la probabilità di contagio all'interno di un'area così chiusa come quella della metropolitana è enormemente maggiore di altre che invece hanno riguardato, diciamo, contatti sociali molto meno stretti. Cioè, quello che è difficile, ma mi rendo conto anche delle difficoltà dei decisori, è tradurre proprio in azioni di politica sanitaria quelle che sono le evidenze scientifiche, dove il concetto ideale del distanziamento sociale è nessuno dovrebbe incontrare nessuno, ma siccome questo non è possibile dobbiamo noi ridurre al minimo i contatti sociali. È evidente che se noi abbiamo deciso di non chiudere i trasporti pubblici per tutta una serie di ragioni assolutamente logiche e legittime, che io ovviamente non discuto, dobbiamo accettare che una quota di contatti sociali rimane e che quindi potrebbe rappresentare uno degli elementi per cui il numero dei contagi non scende oltre quella che è la soglia desiderata.
Molto chiaro, grazie e buon lavoro al professor Nino Cartabellotta,
grazie,
presidente e direttore scientifico della Fondazione GIMBA. A presto, professore.